Radio Tube Social Network.
Ed eccoci pronti per la seconda ora del nostro RadioTube, dopo la prima ora che è quella come sempre di RadioTube Social Village con tutti gli spettacoli. Di cosa abbiamo parlato oggi? Di Piedone, il nuovo Piedone, quello di Sky, il nuovo Piedone che si conclude lunedì sera con le prime 4 puntate, ma sarà comunque disponibile on demand, quindi perché non recuperarlo durante le vacanze di Natale. Ne abbiamo parlato con i protagonisti Silvia D'Amico e Salvatore Esposito. Poi ancora ci siamo collegati con Luigi De Laurentiis, Filmauro, un nome e una garanzia, perché dal 28 dicembre al 1 gennaio saranno le vacanze di Natale Days. L'anno scorso abbiamo riguardato tutti insieme al cinema il primo inimitabile Vacanze di Natale, ma perché non andare a vedere anche Vacanze di Natale 90, che è un po' il progenitore dei cinepanettoni, per ridere in maniera leggera, scanzonata, insomma, ridiamo anche un po' di noi come eravamo. E poi ancora ci è venuto a trovare Enrico Beruschi, perché ha scritto la sua autobiografia di questa vita meravigliao, edita da Sagoma Editore insieme al coautore Massimiliano Beneggi. Insomma, ancora molto 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 in gamba e in forma l'eterno ragioniere Enrico Beruschi. Infine siamo andati a vedere in anteprima Pino Daniele Nero a Metà, questo documentario che sarà nelle sale il 4-5-6 gennaio. Ne abbiamo parlato con chi lo ha scritto, Stefano Senardi, insieme a Marco Spagnoli, che lo ha diretto, e con uno dei testimoni di questo documentario, di questa grande storia, Tullio De Piscopo. Ora siamo pronti per la seconda ora, quella di RadioTube Social Network, l'ultimo sabato in diretta per quanto riguarda il 2024, l'ultimo co-conduttore d'eccezione. Concludiamo in bellezza, professore di sociologia della comunicazione, insegna all'Università di Modena e Reggio Emilia, ma docente anche alla Bocconi, docente anche alla LUISS di Roma, Massimiliano Panarari. Bentornato Massimiliano.
Molte grazie per l'invito Marta, un saluto alle ascoltatrici e ad ascoltatori, ed è un vero piacere essere qui con te e con loro.
Ma che piacere anche da parte mia. Mi prende sempre in giro Alessandro Schirano in redazione, perché sono particolarmente contenta quando c'è il professor Panarari. Allora Massimiliano, io partirei inevitabilmente da quest'audio.
Sono felice, dopo 3 anni ha vinto il buonsenso, ha vinto la Lega, ha vinto l'Italia. Ha vinto il concetto che difendere i confini, difendere la patria, contrastare scafisti, trafficanti, ONG straniere e proteggere i nostri figli non è un reato, ma è un diritto.
Ovviamente l'assoluzione ieri di Matteo Salvini, inevitabilmente video che hanno diciamo fatto il giro di tutta la rete, ma non solo. Io ieri sera stavo rientrando a casa a quell'ora e ogni semaforo facevo un refresh dei giornali online, ogni semaforo rosso, per vedere se era arrivata la sentenza, e me la sono beccata come breaking news molto pittoresca alla Zanzara. Massimiliano, molto pittoresca. Massimiliano, come commentiamo non tanto la notizia, che noi magari può interessare relativamente, ma ci appassiona di più per quanto riguarda la comunicazione sicuramente, che commento ne diamo? Perché io sul racconto di questa notizia ho molte opinioni. Tu che ne dici?
È una specie di grande frullatore di cosa è diventata la comunicazione politica nella fattispecie,
esatto,
che poi sconfina sempre di più nella propaganda non soltanto digitale, ma anche più in generale dell'ecosistema mediale ibrido. E questa è stata appunto una notizia molto succulenta, nel senso che c'era un autentico climax, come tu ricordavi, una sorta di suspense. Devo dire, anche io facevo refresh costantemente mentre ero in viaggio, non guidando in questo caso, mentre tu lo facevi molto correttamente soltanto da ferma ai semafori.
C'è il nuovo codice della strada,
codice salviniano della strada,
sì,
per l'appunto, lupus in fabula, e quindi era stata costruita un'autentica attesa rispetto alla quale verosimilmente c'erano anche all'interno del destracentro delle attese diverse, perché se Salvini non avesse ottenuto una sentenza favorevole avrebbe potuto trasformarsi in un martire, e la dimensione del vittimismo naturalmente è una dimensione che in politica è particolarmente utile, particolarmente redditizia. Poi questo gli ha consentito, come ha dichiarato la fidanzata, di guardare alle feste in maniera molto più serena e molto giusta, e naturalmente noi siamo contenti da questo punto di vista con lui. E sicuramente molto contenta è stata Giorgia Meloni, perché avere una ennesima occasione di innalzamento delle fibrillazioni all'interno del governo poteva essere per lei letale, soprattutto appunto dopo una finanziaria molto complicata anche dal punto di vista comunicativo. Ma quello che è anche interessante è il silenzio dall'altra parte, nel senso che questa sentenza, appunto, non entriamo nel merito, come dicevi, della dimensione giudiziaria, che naturalmente non ci riguarda, e soprattutto tutte le sentenze possono essere commentate ma vanno sempre rispettate. Però è interessante notare il silenzio del centro-sinistra, chiamiamolo così. Non è l'unico silenzio, in queste giornate ci sono tanti elementi, tante questioni, per esempio, come dire, saltando di palo in frasca, o qualcuno potrebbe dire dalla padella alla brace, il silenzio a proposito del mancato concerto di Tony F a Roma. Ma il nodo è che dopo aver costruito sull'attesa della sentenza e naturalmente sul nodo problematico, molto delicato, dei rapporti tra magistratura e politica, diciamo così, che costituisce l'ultimo capitolo in questo caso della più che trentennale guerra che caratterizza la vita pubblica italiana, ecco che notiamo come le reazioni, i feedback siano molto contenuti e molto limitati. E allora dobbiamo constatare ancora una volta come una questione che riguarda le relazioni tra politica e magistratura, che sono naturalmente normali, inevitabili, anche conflittuali, non soltanto nel nostro paese, però venga trasformata, mentre si dovrebbe osservare appunto molta attenzione e in quel caso un silenzio particolarmente attento, diventa invece oggetto di una rumorosa battaglia politica che più che ideologica riguarda la dimensione propagandistica, per l'appunto. E a seconda dei pesi, a seconda delle decisioni, ecco che improvvisamente i silenzi o i rumors, i rumori, i boatos, l'innalzamento del tono comunicativo vanno da una parte e dall'altra. Allora la lezione, se dobbiamo ricavarne una, è che in questo caso davvero bisognerebbe porre e porgere molta maggiore attenzione a queste relazioni estremamente delicate, evitando di trasformarle ogni volta in un'occasione, da una parte o dall'altra, di strumentalizzazione ideologico-politica.
Sarebbe proprio il miglior regalo di Natale che mi si potesse fare proprio al mondo. Non sopporto più questa polarizzazione, questa strumentalizzazione. Dico solo che mi è sembrato che molti avessero già il tweet, diciamo ancora tweet, il post, l'X in canna. Ne avevano uno in caso di condanna, in caso di assoluzione per tutti era: ah, ma allora non direte più che la magistratura è di sinistra. Mi sembrava che avessero tutti in canna lo stesso tweet, vabbè. Ma visto che stavamo parlando di silenzi, andiamo direttamente al concerto di Capodanno, perché ne abbiamo parlato moltissimo in questi giorni. Invitato Tony F, disinvitato Tony F, Mahmood e Mara Sattei si ritirano. Ma in tutto questo c'era un silenzio assordante da parte del sindaco Gualtieri e insomma lo hai detto, è il momento dei silenzi. Ma sentiamo poi cosa ha dichiarato il primo cittadino di Roma.
Voi sapete che è una regola, non parlo mai di un'altra cosa, lo sanno chi mi segue, lei non mi segue, loro lo sanno, ma non riguarda solo questo, io mai parlo di un'altra cosa quando sto parlando di una, perché è una regola proprio giornalistica di informazione, io parlo solo di Piazza di Gioia.
Sì, ma si ripeterebbe la stessa scelta.
Ancora, parliamo di Piazza di Gioia. Sì, va bene, non mi interessa più un problema,
la regola giornalistica, beh, è la prima volta che la sento. Cioè, siccome io sono qui per parlare di una cosa, non commenterò la notizia che mi riguarda. Questa cosa, la regola giornalistica, ha fatto cadere la sedia. Beh, è la notizia del momento. Aveva già cancellato una conferenza il giorno dopo, ma non puoi non esporre un pensiero anche davanti alle telecamere su questo affair, che è diventato rumorosissimo in tutta Italia, tanto più che adesso appunto il contro Capodanno organizzato a prezzi calmierati a 10 euro a biglietto di Tony F è andato totalmente esaurito e si pare che si vada verso la cancellazione del concerto del Circo Massimo causa mancanza di artisti. Ecco, questo silenzio, anche questo silenzio, insomma, abbastanza assordante, Massimiliano.
È un silenzio assordante, un silenzio estremamente rumoroso e che per l'appunto si sente. In realtà in questo caso ci racconta di nuovo di una questione che è tutta interna ad un settore del mondo politico italiano, nel senso che sicuramente il sindaco è finito invischiato in una vicenda di cui ha perso, per la verità, molto rapidamente il controllo, e la prima buona norma è che non si disinvita qualcuno che è stato invitato, perché dal punto di vista della notizia naturalmente si costruisce un boomerang: o non lo si invita da subito, oppure si mantiene e si conferma l'invito, magari accompagnandolo da una serie di considerazioni e di commenti. Quindi la gestione è stata una gestione che possiamo qualificare essere gentili come improvvida, e che è finita all'interno di un autentico buco nero, di una fossa delle Marianne, che è la lotta tra le correnti del Partito Democratico Romano, che rappresenta qualcosa di veramente sconvolgente, uno tsunami di cui il sindaco è finito in questo caso, in cui il sindaco è stato è finito in questo caso decisamente risucchiato, ed è una sorta di palude non bonificabile, nel senso che neppure Elie Schlein, che pensava di riuscire a governare questa situazione, ci riesce e ci colpisce, a proposito di silenzi assordanti, per l'appunto anche la sua mancanza di dichiarazioni. E mancanza di dichiarazioni che fa, diciamo, risulta particolarmente rilevante e particolarmente rumorosa se pensiamo al fatto che in occasione del Gay Pride ballava anche sulle note di Tony F. Dunque, dal punto di vista politico e dal punto di vista operativo gestionale, la situazione è una situazione di tempesta perfetta, dalla quale giusto appunto è ben difficile che il povero Roberto Gualtieri riesca ad uscire indenne. Anzi, se poi si andasse all'annullamento del concertone di Capodanno, la disfatta, la Caporetto, sarebbe davvero totale. Poi ci sono anche altri elementi, perché è una notizia molto composita, è un prisma in cui si saldano tantissime questioni. In questo caso devo dire che io, invecchiando male, divento un anziano moralista e credo che in realtà una discussione sui contenuti della musica dei rapper e dei trapper, sapendo benissimo che l'arte non è pedagogica e non lo deve essere naturalmente, sapendo che esiste la assoluta libertà di qualunque prodotto artistico, e sottolineo la dimensione prodotto perché stiamo parlando di show business, di cui tu sei una maestra, stiamo parlando di mercato, non stiamo parlando naturalmente di proclami ideologici né di discorsi che devono formare la gioventù, cosa che non appartiene, per fortuna non dovrebbe appartenere, a questa fase storica, e ci rimanda invece a periodi del passato molto discutibili. Però tutto sommato qualche riflessione, vista la grande pervasività presso le giovani generazioni dei testi di questi rapper trapper, che non sono esattamente Montale o Quasimodo, ecco, quella sarebbe stata assolutamente legittima anche da parte del sindaco Gualtieri, che in realtà non è riuscito a cogliere l'occasione ed è finito appunto all'interno sostanzialmente della guerra per bande che non finisce mai e del tentativo di egemonia costante tra le correnti del suo partito, e maglie ne incolse.
Sì, allora tra poco leggo anche un messaggio su questo tema, facciamo una breve pausa per la viabilità, poi saremo ancora insieme.
YouTube Social Network.
E stiamo parlando dei silenzi in politica. Beh, certo, siamo partiti come sempre nel nostro Radio Tube dagli audio più condivisi della settimana. Tra la sentenza di Salvini e l'uscita di Gualtieri, o meglio la non uscita di Gualtieri sul concerto di Capodanno, in effetti ci sono molti silenzi. Devo dire che anch'io, caro professor Massimiliano Panari, co-conduttore d'eccezione di oggi, ogni tanto mi fingo morta come un opossum della Virginia quando non voglio rispondere a qualcosa, ma forse per un politico non è la scelta vincente. Vabbè, ti leggo un messaggio che è arrivato da Claudio da Brescia. Buonasera, quelli del concerto di Capodanno non sapevano dei testi pessimi e dir poco di Tony F, fanno ovviamente schifo, vabbè, insomma ognuno poi ha le sue opinioni. Non lo sapeva il sindaco, che pressappochismo, e poi pure gli artisti che danno solidarietà, sicuramente della stessa casa discografica, molti sì della stessa casa discografica, non tutti. Devo dire che in effetti pressappochismo, cioè un è proprio stato un po' maldestro questo ma una gestione maldestra, dai, diciamo così. Allora, abbiamo parlato di Tony F e non possiamo non parlare di Fedez, perché questa settimana c'è stata la finale di Sarà Sanremo. Ho passato più tempo a spiegare il nuovo regolamento di Sanremo questa settimana che il resto. Sono stati scelti i quattro ragazzi che parteciperanno al Festival di Sanremo, ma non tra i big come gli anni scorsi, tra i giovani, cioè è stata ripristinata la gara di Sanremo Giovani, per questo canteranno le stesse canzoni. Per inciso ce ne sono molte che mi piacciono moltissimo e già ho un mio personale vincitore che non vi dirò. Comunque, la sera di Sarà Sanremo sono stati presentati anche i testi delle canzoni dei big, non ancora gli autori perché verranno svelati agli ascolti per la stampa che dovrebbero essere il 20 gennaio. Ogni big del prossimo Festival di Sanremo si è presentato sul palco, ha detto due cose sulla sua canzone e quando è uscito sul palco, salito sul palco Fedez, è successo questo.
Fedez, allora, di nuovo sul palco dell'Ariston, con grande energia, con grande forza, il tuo brano si intitola
Battito.
Battito. Ed è il battito del cuore, l'emozione, il battito della vita.
È una moltitudine di cose, direi.
Allora, noi che lo stavamo guardando in diretta siamo rimasti un po' preoccupati, perché obiettivamente non era il solito Fedez, era un po' rallentato, sembrava un po' sperso. Carlo Conti, che è stato molto bravo a gestire la situazione, perché poi l'ha accompagnato fuori dal palco, dal retropalco, non gli ha fatto fare la passerella da solo come gli altri. Sicuramente però si è trattato anche qui di un momento totalmente imprevisto questa volta, che ha fatto preoccupare molti, e quindi per il prossimo Festival di Sanremo, insomma, già partiamo con una polemica su Tony F, una preoccupazione per Fedez. Professore, non so se tu guardi il Festival di Sanremo, ma quest'anno mi pare già entrato nel vivo questo Sanremo che in realtà andrà in scena a febbraio.
Io lo guardo a frammenti, devo dire, nel tentativo di cercare di capire, perché questo è uno specchio straordinario da sempre delle trasformazioni e anche naturalmente degli eterni ritorni e delle permanenze del nostro paese. Non ho una grande competenza, però dal punto di vista comunicativo, come tu evidenziavi, da un lato c'è già un elemento di costruzione di un climax. Non sappiamo diciamo quanto, e anzi se si tratta per l'appunto di situazioni di salute, non possiamo che augurare il meglio alle persone in questione come Fedez. Però la costruzione del climax è così rilevante, sempre più così diffusa all'interno di questi eventi mediali, che di per sé stessi riempiono tutto lo spazio comunicativo, che in qualche modo la campagna è partita. E ci racconta molto anche di questo approccio della politica che insegue, naturalmente la dimensione della politica spettacolo, della celebrity politics è consustanziale alla nostra epoca, ma che va appunto alla ricerca di una sovrapposizione e in qualche modo di un raddoppio, sperando che così avvenga, della visibilità dei cantanti, degli uomini e delle donne dello spettacolo, di cui appunto il concertone di Capodanno a Roma, anche se l'effetto boomerang è scattato, l'idea per tutta una certa fase di inseguire proprio da sinistra, peraltro Fedez come il nuovo make-up
un anno fa sembrava che la sinistra dovesse fino a un anno fa che la sinistra dovesse ripartire da Fedez, da Chiara Ferragni. Come sono cambiati i tempi, où sont les neiges d'antan, cioè proprio cambiato tutto.
Esattamente, o tempora mores, come avrebbero detto gli antenati latini. E in questo caso, da questa che era effettivamente una power couple e che è di sinistra, soprattutto come attenzione ai ceti subalterni, avrebbe detto Gramsci, alle classi subordinate non c'era tanto, tutto questo ci racconta di come la dimensione della visibilità e della popolarità, nella speranza che si traduca poi in consensi elettorali, sia la stella polare della politica. Vale da una parte e dall'altra, naturalmente vale tanto a destra quanto a sinistra. La sinistra appare particolarmente goffa in questa fase, appunto maldestra, come dicevi a proposito del concertone di Roma, perché non ha la capacità, per tante ragioni anche storico e culturali, di sintonizzarsi sulla comunicazione postmoderna, di cui invece i rapper sono, anche loro malgrado e ben al di là del loro intendimento, una manifestazione fortissima. Peraltro Fedez nell'ultima fase, e qui ritorna fuori, ormai è difficile davvero riuscire a contenerlo, l'anziano moralista non era per l'appunto appunto un maître à penser dei diritti civili e delle sorti magnifiche e progressive della sinistra, piuttosto un cattivello maestro. Naturalmente parlare di cattivo maestro sarebbe eccessivo, ben al di là della cosa, ma è interessante notare come proprio dal punto di vista anche dei comportamenti, poi sappiamo che tra la poetica di chi fa l'artista e la vita privata ci siano delle differenze, diciamo, questo valeva già per Heidegger, valeva per Kant, valeva per tanti giganti autentici del pensiero, ma è interessante notare come questi rapper e questi trapper, non soltanto attraverso alcuni testi decisamente discutibili, come rilevava il radioascoltatore, ma anche nei loro comportamenti e nelle loro frequentazioni, pensiamo per esempio a quel mondo ultras che Fedez ha fortemente frequentato, siano ben lontani dal poter essere individuati e rivendicati come bandiere. Ecco, la politica dovrebbe smettere di, e naturalmente questa è una vexata questo ed è un auspicio totalmente non richiesto e totalmente inutile, ma dovrebbe smettere di cercare i santini e le bandierine, e dovrebbe essere invece, a proposito di Salvini, un pochino meno retorica, perché difendere i confini e la patria, a proposito dei poveretti esattamente relegati sulle navi di Open Arms e a cui era stato impedito di essere visitati da medici, è troppo magniloquente e lontano dalla realtà. E allora risintonizzarsi invece con la quotidianità, ecco, questo sarebbe decisamente utile per chi, i politici, deve appunto innanzitutto governare la vita reale che ci caratterizza e che, come sappiamo, è sempre più faticosa.
Allora, poi c'è, mi stavo distraendo solo un secondo perché è arrivato un messaggio che ci fa proprio capire come è fatta la vita vera, perché è arrivato il messaggio da Fabrizio da Brescia, tanto per farti capire qual è il tono dei messaggi che arrivano ogni tanto al 349-238-6666. Un messaggio per David Parenzo: auguro a te, ebreo, e dai tuoi figli e dalla tua... Io lo leggo, porca troia mignotta svalvolata, le tue offese contro le donne, di trascorrere delle serene vacanze senza incidenti. Fabrizio da Brescia. Ecco, questo è il tono di alcuni messaggi che arrivano a proposito di mondo reale, vita vera. Lo devo commentare? No, non lo commentiamo. Parliamo invece di un esempio.
Solo un inserto, sì. Marta, la parola dell'anno, come sai, secondo l'Oxford Dictionary, è brain rot.
Esatto.
Ecco, questo è l'interpretazione esatta del ciarpame del marciume digitale e di come, in questo caso, il venerato dizionario di Oxford, per l'appunto, abbia individuato purtroppo con grande chiarezza una tendenza dilagante, tracimante e appunto putrescente.
Sono d'accordo e auguro buone feste a Fabrizio, visto che... Vabbè, allora, parliamo di un esempio invece importante questa settimana. Dai, abbiamo poco tempo, ma io parlerei dell'esempio del processo Pellico.
Je pense aussi a toutes les autres familles touchées par ce dramma. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat.
Gisèle Pellico, protagonista di un processo che segnerà sicuramente la storia della Francia, 20 anni all'ex marito colpevole di stupri aggravati. La storia è orribile, ma è importantissima la figura di Gisèle Pellico, che letteralmente, come si suol dire, ci ha messo la faccia, cioè si è mostrata in prima persona, ma con grande serenità, con grande serietà, senza nessun vittimismo, ma con una grande determinazione per denunciare quello che è accaduto, per dare una testimonianza, senza il piagnisteo e il vittimismo che vanno di moda oggi con una forza incredibile. Credo che ci ricorderemo a lungo di Gisèle Pellico. Cosa ne pensi, professore?
Sì, è davvero un turning point, questo è un punto di cesura importante, straordinario e di grandissimo valore, nel senso che anche dal punto di vista comunicativo, oltre che della sostanza drammatica, spaventosa, sconcertante a proposito di vita vera e degli abissi insondabili e mostruosi di certa natura umana, però questa attenzione dei media rispetto al processo e il riconoscimento, in questo caso non la costruzione ma il ritrarre la figura di Gisèle Pellico per il suo coraggio, per le sue parole, qualcosa di davvero importante. Ecco, in questo caso la comunicazione potremmo dire che diventa opportunamente educativa, sì, pedagogica, e Giselle Pellicot è una sorta di Giovanna d'Arco, vittoriosa e straordinariamente coraggiosa dei nostri tempi. Questa è davvero una testimonianza fondamentale di cosa significa difendere, tutelare e in questo caso riscattare, combattendo direttamente, la condizione femminile, al di là, appunto, come dicevi, di una certa retorica, di un eccesso ideologico da questo punto di vista. Questa è la vita vera che celebra per fortuna la sua riscossa, e in questo caso fortunatamente c'era un giudice in Francia, perché la punizione di questo mostro e dei miserabili che l'hanno accompagnato è semplicemente un atto di giustizia riparativa.
È vero, e io sono molto colpita da Giselle Pellicot, veramente una donna straordinaria. Facciamo una breve pausa e poi parliamo di altri simboli nel bene e nel male, ma parliamo anche un po' di Natale, soprattutto se Natale è disastroso, tra poco.
Radio Tube Social Network.
Ed eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube, con il nostro co-conduttore d'eccezione Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, alla Bocconi, alla LUISS a Roma. Abbiamo parlato di silenzi in politica, abbiamo parlato di Tony F, di Fedez. Tra l'altro un ascoltatore scrive: Artemio, non sono un gran fan di Fedez, ma so bene che chi affronta un male con i farmaci necessari un giorno sei alle stelle, un giorno alle stalle, non dimentichiamolo. Lo sappiamo benissimo, non sappiamo se fosse una questione, diciamo, di equilibrio chimico, quello che abbiamo tutti noi con farmaci o senza, o se è una sera particolarmente complicata. Quindi sicuramente però gli facciamo un grosso in bocca al lupo, perché poi davvero Sanremo è una bella avventura, ma anche un'avventura molto complicata. Quindi in bocca al lupo a Fedez. Di cosa parliamo? Professor Panarari, qual è il tuo rapporto col Natale? Il mio così così, com'è il tuo?
E invecchiando ancora una volta, devo dire che tende a migliorare, nel senso che quando ero più giovane, diciamo, era complicato, come accade per tante persone da tanti punti di vista, perché è evocativo di sentimenti, questioni familiari, temi anche irrisolti, e naturalmente tutto questo, come sappiamo, viene amplificato. Ma forse appunto col passare dell'età ci si riconcilia un pochino con se stessi e anche con questa atmosfera, e devo dire che le luminarie hanno il magico potere di essere rilassanti, e tutto sommato anche il fermarsi rispetto al vorticoso ritmo quotidiano ha il suo beneficio. E dunque, da questo punto di vista, il Natale, un Natale più laico naturalmente che cristiano, come dovrebbe essere, però ha i suoi benefici, e diciamo appunto tendo ad apprezzarlo un po' di più.
Io invece invecchio proprio acida, cattiva.
No, tu non invecchi, e questa è la differenza.
va bene, messa così mi piace. Vorrei la colonna sonora perfetta per il mio Natale, ce l'abbiamo, eccola.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, próxime año, a me me dieque.
Io la adoro, la canto, ormai la canto così, Feliz Navidad, la canto Feliz Navidad. Ma perché? Perché abbiamo scelto questa Feliz Navidad? Lo chiediamo a una cara amica di Radio Tube, lei sa tutto di quello che succede in rete, Laura Fontana. Ciao Laura.
Ciao Marta.
Io sono pazza di questo Feliz Navidad. Perché Feliz Navidad?
Allora, questa canzone è legata a questo trend che va su TikTok. Ovviamente i trend sono due: uno è massimalista e uno è minimalista, ok? Quindi uno prende il Natale in maniera eccessiva, questi grandissimi alberi di Natale, queste presepe giganti. Invece c'è quello minimalista, che è agganciato a questa canzone fantastica. E sono quelle persone che prendono appunto il Natale in maniera minimalista, quindi ci sono questi video in cui si vedono degli alberi di Natale piccoli, striminzini, rachitici, con una pallina sopra, capito? Quindi un po' il Natale del Grinch. E a fare appunto da tappeto musicale c'è sempre questa signora che canta questa canzone, che anche io sinceramente ormai la canto così,
Sì, sì, ormai io canto Feliz Navidad, non è più quello normale. Tra l'altro la cosa divertente è che ormai poi queste questi meme, queste canzoncine, queste sono difficilissime da ritrovare in originale, cioè risalire alla nascita di questi meme è spesso quasi impossibile. Io mi ricordo, forse la prima volta l'ho visto appunto associato a un alberello streaming sito, ma se tu mi chiedessi chi canta, non lo so più, ormai lo troviamo in tutte le salse, è patrimonio universale, come tutti i meme, Laura.
Sì, come tutti i meme, insomma, poi risalire a quello originale è sempre difficile. Feliz Navidad mi pare che era una signora indiana addirittura.
Ah, quindi addirittura nemmeno sudamericana.
Nemmeno sudamericana, sì. Esatto, era indiana, mi sembra così di ricordare. Sì, invece da contraltare a questo trend qui c'è quello massimalista, invece da lì il tappeto lo fa ovviamente Mariah Carey, perché lei, certo, insomma, quando c'è da essere massimalisti sul Natale e quindi da fare questi, insomma, presepi che prendono di 500 metri quadri e insomma c'è sempre lei ovviamente a fare da accompagnamento musicale,
c'è,
insomma,
sempre lei a fatturare, diciamolo.
Sì, lei ovviamente sì. E queste, insomma, sono le due canzoni che se la contendono su TikTok in questo momento. E poi ovviamente la terza canzone è Last Christmas, però insomma su questa canzone c'è tutto un altro tipo di storytelling.
Professor Paravarari, Massimiliano, hai mai partecipato al Wamageddon?
No.
neanch'io, però sappiamo tutti di questa sfida, il Wamageddon, che consiste nel riuscire a non ascoltare mai Last Christmas durante il mese di dicembre, cioè a partire dal primo dicembre nel gruppo di amici ogni volta che uno ascolta Last Christmas nella sua versione originale perde e bisogna andare avanti come l'omino della Duracell, l'ultimo che rimane a non aver ascoltato Last Christmas. Io odio il Wamageddon, avrei potuto in questo momento far perdere tutti mettendo Last Christmas. Alessandro Schirano mi dice sì fallo, non lo farò, però è una sfida assurda. Laura, ma da dove nasce questo Wamageddon?
Anche qui per scoprire da dove nasce, insomma, c'è voluta tutta una ricerca di scavo nell'internet e bisogna tornare a 12 anni fa su un forum di musica metal, goth metal, dove ovviamente il nemico mortale di questi metallari erano ovviamente i Wham.
Ci sta, e per un goth metal va bene, però...
E infatti in Finlandia c'è un sito che è un tipo il Fantasanremo, dove ti puoi iscrivere. Scusate. E c'è proprio la c'è la mappa,
il capito, leader del Fantasanremo goth metal, mi è piaciuto moltissimo.
La fine è simile la dinamica, è sempre un gioco a realtà aumentata che tra la realtà e internet, ok? Quindi c'è un po' questi due mondi che si parlano. E quindi c'è la cartina del mondo con tutte le persone, tutti i guerrieri che stanno lottando per non ascoltare Last Christmas, e quindi quelli ancora vivi, e si vedono anche i teschi per i guerrieri che non ce l'hanno fatta. Che, come tu sai, quando muoiono vanno nel Wamageddon. Sarebbe il Valhalla dei guerrieri norreni, che quando muoiono insomma vanno nel Valhalla.
Ci sta. Vorrei rassicurare i miei colleghi, qualora fossero all'ascolto, ho sputato sul microfono, ma ho la mia spugna personale, quindi andate sereni. Massimiliano, fa ridere, però insomma divertismo in rete, almeno io il Wamageddon lo odio. Esiste anche la versione Mariah Apocalypse, cioè che non puoi ascoltare All I Want for Christmas, ma quella si perde veramente dopo un minuto. Professor Pallarari, come
Mission Impossible,
come la vedi sto Wamageddon?
Beh, ci racconta di tante cose, di quello che avviene appunto in questo ecosistema internettiano, come si raccontava perfettamente prima, nel senso che dalla difficoltà di risalire, una ricerca molto lunga come veniva detto, per imputare la genealogia del Wamageddon, nel senso che la dimensione partecipativa di condivisione della rete, che è un po' una sorta di grande open access anche dal punto di vista della costruzione di questi che sono giochi divertissimi, ma più in generale di tutta la memetica, dimostra come una delle radici originarie della rete, quella appunto che in qualche modo non prevedeva la proprietà intellettuale col copyright e che aumentava costantemente in termini di arricchimenti, di aggiustamenti, di ritocchi i prodotti e le idee iniziali, oggi sia molto presente. Diciamo, è presente nell'Uamageddon, è presente anche in altre dimensioni, sarebbe importante che riguardasse anche altro, ma naturalmente questo è molto più complicato e molto più difficile. E dall'altro ci racconta di come effettivamente la rete sia l'autocomunicazione di massa realizzata all'ennesima potenza e anche una sorta di produttore all'insegna dei prosumers one to one, nel senso che qualunque passione, qualunque inclinazione, qualunque potremmo dire qualunque ossessione anche in questo caso può essere trasformata in un gioco collettivo, in uno spazio partecipato da altri e quindi è la possibilità davvero di rendere il prêt-à-porter su misura un oggetto, se non di massa, quantomeno molto partecipato. E quanto più appare curioso, bizzarro, strano, e questo ha davvero a che fare con questa fase della comunicazione postmoderna, tanto più dilaga soprattutto rispetto alle giovani generazioni. E qui c'è la grande differenza rispetto, appunto, visto che l'invecchiamento è uno dei temi, al fatto che le generazioni precedenti sono abituate comunque a orientare le loro passioni, le loro predilezioni all'interno di schemi, all'interno di gruppi, all'interno di categorie più generali, e invece in questo caso qualunque inclinazione personale ha la possibilità, per quanto strana, curiosa, bizzarra, weird o davvero ossessivo compulsiva, di diventare un fenomeno, se non di massa, quantomeno da TikTok.
Esatto, quantomeno da TikTok. Facciamo una breve pausa. Viabilità, perché ho ancora una domanda su un fenomeno, questa volta non gioioso, non legato al Natale, per Laura Fontana e per il professor Panarari, tra pochissimo.
YouTube Social Network.
Eccoci insieme per gli ultimi minuti del nostro ultimo RadioTube del 2024, almeno in diretta, poi ci ritroveremo a gennaio 2025. Last Christmas ha stufato, che ne dite di Natale di Pierangelo Bertoli? Non mi ricordo, il titolo non era Natale, ma ho capito qual è la canzone, dissacrante ma sempre attuale. La mia canzone di Natale è Buon Natale di Paolo Barabani, ma non la posso ascoltare perché mi viene da piangere e quindi non la posso ascoltare, ma è la mia canzone di Natale preferita. Sempre con il nostro co-conduttore d'eccezione Massimiliano Panarari, ma approfitto ancora della presenza di Laura Fontana per chiederle qualcosa di un personaggio che è diventato particolarmente famoso nelle ultime settimane per delle ragioni non particolarmente nobili, ma è Luigi Mangione. Allora, Luigi Mangione, che è arrivato in elicottero presso il suo luogo di detenzione, la prima udienza a New York, rischia la pena di morte, è stato estradato nello stato di New York dove sarà processato, ma non è questa la cosa che voglio far commentare a Laura Fontana, ma di come lui, grazie, diciamola, alla sua avvenenza, sia diventato un meme condivisissimo. Allora, all'inizio c'era questo fenomeno che io ho trovato a dir poco discutibile, del farlo diventare una sorta di Robin Hood, di vendicatore delle storture del sistema sanitario americano. Voglio dire, resta un assassino, vabbè, lasciamo perdere. Ma questo farlo diventare poi un meme, Laura, soprattutto perché è bello, diciamolo, ma cosa sta succedendo?
Sì, si chiama, ha un nome questa cosa, pretty privilege. Privilegio di essere appunto belli. È molto semplice, sempre nel famoso universo dei fan che stanno sempre online, essere belli è un valore, ok? ok? Quindi sono quelle stesse persone che magari pretendono la body positivity, insomma quella cosa lì, allo stesso tempo cercano degli idoli da adorare che comunque abbiano un certo aspetto fisico, tant'è che online, quando sono cominciati appunto ad apparire queste foto, i commenti erano esattamente gli stessi di quelli che si vedono sotto le foto di personaggi famosi come possono essere Beyoncé oppure degli attori molto belli, ossia questi super fan che subito utilizzavano quel tipo di linguaggio che di solito utilizzano per i loro idol, ok? Quindi è come se questa persona fittava, se posso usare questo termine, cioè calzava bene il ruolo da protagonista per questa storia che queste persone, queste community insieme già stavano elaborando molto in fretta, ok? Non so se si è capito il discorso, certo. Nel senso che se online appunto le persone subito cercano di in realtà creare uno scenario, di creare un framework attraverso cui decodificare le cose che succedono nel mondo reale, ok? Nel mondo reale succedono dei fatti e loro cercano di costruire subito una storia che abbia un senso. Nel caso di Mangione, siccome lui era molto bello, siccome era pieno di sue foto online, quindi è stato anche facile capito, costruire, certo. Costruire questa cosa qui, gli hanno costruito subito, immediatamente, un po' la figura dell'eroe, del Robin Hood bellissimo che va in palestra, che fa uso di microdosing.
Che cos'è microdosing?
Il microdosing in pratica lui è un tech bro. E cosa fanno i tech? Cioè un ingegnere, sì, che lavora nel mondo del tech, e loro per aumentare la loro performatività mentale usano il microdosing, cioè sono delle droghe a micro dosaggio che aumentano la performatività, ossia cioè loro le prendono per stare magari tutta la notte a scrivere dei codici, ok? I codici che poi per i programmi informatici, insomma c'è un mondo dietro. Ma l'hanno subito riconosciuto come una persona che sta su internet, che parla lo stesso linguaggio.
Ah, ok. A me ricordava invece il meme, cioè tu, non erano ancora meme perché 10 anni fa, ma le immagini di quel sex criminale che si chiamava Jeremy Mix e che, essendo lui super bello, era diventato un mito per tutti.
Certo.
Vabbè, cadiamo sempre nella stessa trappola. Grazie a Laura Fontana, ci ritroviamo sicuramente nel 2025. Grazie.
Ciao,
Laura.
Ciao.
Allora, adesso io vorrei passare a un audio e guardo Alessandro, dico passo direttamente al secondo audio perché mi sono dimenticata di dirglielo, se no tendo le trappole in regia. Io sono un disastro, Massimiliano, sono un disastro. Quelli bravi riescono a farlo senza dirlo ad alta voce, lo fanno così a gesti, io no?
Questa è trasparenza.
Sì,
è un valore.
Sì, questa è Meta Radio. Perché questa mattina ho visto un video diffusissimo su YouTube, ma credo che sia anche su TikTok, di Giannope, non so come si dica il suo nome, nel quale mi sono immedesimata moltissimo. Eccolo.
Ho scritto a chi non mi invitava alle feste da bambino per vedere cosa mi avrebbe risposto. Tornando indietro nei ricordi, mi sono ricordato di ben 7 bambini che da piccolo non mi invitavano alle loro feste di compleanno. Il messaggio che ho scritto a tutti è stato: ciao, so che sembra un messaggio strano, ma volevo chiederti perché non mi invitavi alle tue feste da bambino. Una delle prime risposte che ho ricevuto è stata: non mi ricordo, ma credo che mia madre e tua madre avessero discusso. Mi sa che mia madre mi deve dire qualcosa. Un'altra risposta è stata: ma ti ricordi come eri da piccolo? Volevi far giocare per forza tutti quanti ai giochi che piacevano a te, se no ti mettevi a urlare. Ma poi che fai? Ci pensi con 16 anni di ritardo? Innanzitutto io ci penso tutti i giorni. Seconda cosa, quello che dici non è vero e smentiscilo subito perché se no mi metto a urlare. L'ultima risposta mi ha lasciato un po' interdetto. Ciao, io non ho mai fatto una festa di compleanno da piccolo. E anzi, ricordo che eri tu e gli altri che non invitavate a me.
Io l'ho adorato. Su TikTok ha 7.370 commenti, anche perché lui ha quasi 1 milione di follower, 960.000. L'ho adorato perché, siccome io ho il trauma delle feste, non di compleanno ma di Capodanno, io odio Capodanno perché bisognava avere l'invito della festa giusta quando si era ragazzini, io avevo l'ansia, insomma, odio Capodanno, ho il trauma da allora, anch'io vorrei mandare il messaggio, ma perché non mi invitavi? No, poi alla fine non hai detto che non mi invitassero, poi mi ricordo quest'ansia delle feste di Capodanno, no, non fanno per me, però carino questo video, Massimiliano, del mandare il messaggio, ma perché non mi invitavi alle elementari? E questo perché lui c'ha 20 anni, quindi io, compagno delle elementari, non saprei neanche dove, no, ma poi non mi ricordo, appunto, però carino,
E questo ci racconta di quello che è un vero trauma costitutivo dell'identità italiana, potremmo dire, nel senso che è un trauma che abbiamo avuto tutti, è un trauma intergenerazionale, anzi transgenerazionale, perché se un ventenne di oggi, un creator di TikTok, se ne occupa con questi toni ironici e, diciamo così, fintamente accorati, è una dimostrazione di come alcuni temi non passino mai. Del resto lui è romano e ascoltandolo mi veniva, cosa che aiuta naturalmente la creatività linguistica, la sagacia, la capacità sviluppare battute veloci, ma mi veniva in mente, a proposito di questa permanenza, di questi eterni ritorni, un altro romano molto noto, Nanni Moretti, e i suoi ragionamenti sulle feste, se si veniva notati in un certo modo, se non ci si andava. Quindi questo tema della dimensione collettiva che si forma in particolare nelle scuole secondarie, in quelle che per gli anglosassoni sono le high school, è qualcosa che attraversa le generazioni e ci dice, in questo caso in maniera un po' malinconica, di come per fortuna evidentemente c'è ancora qualcosa in termini di lessico comune tra generazioni differenti. Una cosa molto diversa, mi aggancio velocissimamente a quello che dicevi con Laura Fontana prima, rispetto invece al tema della solitudine assoluta degli Stati Uniti, perché questo Joker avvenente, mangione, che viene trasformato in un eroe, è in realtà davvero una metafora della solitudine assoluta, in questo caso che si inserisce all'interno di dinamiche che riguardano poi anche l'assenza di uno stato sociale, di un sistema sanitario democratico adeguato in quella grande nazione, e di come gli individui siano davvero assolutamente, tragicamente tutti soli. Allora, diciamo, l'essere soli rispetto alla festa in e cool di Capodanno è qualcosa rispetto al quale invece possiamo guardare in una maniera magari un pochino malinconica, ma comunque anche divertita, e ci dice di come in questo paese, l'Italia, e più in generale nel vecchio continente, quella dimensione di assoluta incontrovertibile, tragica solitudine non si è arrivata fino a quei livelli, anche se naturalmente avanza dovunque e anche se a riguardo pure il nostro sistema sanitario purtroppo sta scricchiolando, e quell'universalismo che lo caratterizzava invece dovrebbe stare al centro delle attenzioni dei politici, invece di perdersi in proclami ideologici, e sperando anche che non inseguano Giannope alla ricerca, per l'appunto, di un'ulteriore visibilità.
Grazie al professor Massimiliano Panarari, grazie professore, buon anno, a prestissimo.
Molte grazie a te, molte grazie a tutti, e un augurio di serene feste e di buon anno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie anche ad Alessandro Schirano in redazione, ad Anna Riva in regia. Ci sentiamo domattina dopo il giornale radio delle 7 con Fausto Leali e il suo disco di Natale, e noi ci ritroviamo con tante novità in diretta nel 2025.